Giovani Talenti.
Giovani Talenti di Sergio Nava.
Il lavoro non è un dono gentilmente concesso a pochi raccomandati, è un diritto per tutti. Voi rappresentate certamente un segno concreto di speranza per tanti che non si sono rassegnati, ma hanno deciso di impegnarsi con coraggio per creare o migliorare le proprie possibilità lavorative.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Non ci ha messo molto Papa Francesco a comprendere le logiche imperanti nella selezione in Italia, tanto nel pubblico come ancora troppo spesso nel privato. In quest'ultima puntata prenatalizia chiediamo allora come regalo a Babbo Natale un'Italia fondata finalmente sul curriculum e non, come ancora suggeriscono diverse indagini, Istat compresa, sulle raccomandazioni. È Natale però, andiamo tra le stelle, torniamo a parlare di astrofisica con due ricercatori italiani negli Stati Uniti e vi faremo conoscere anche una community di connazionali espatriati in Gran Bretagna. Una puntata a forte impronta anglosassone, come avrete intuito, per chiudere il 2015. La frase della settimana è copyright di Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria. Poco è stato fatto in Italia per l'educazione dei giovani e il doloroso segno di questo arretramento è una diaspora dei migliori che lasciano un paese avaro che non sa trattenerli. Parliamo di persone, cervelli, capitale sociale, l'unico di cui dispone una nazione come la nostra, povera di materie prime. Non possiamo concepire una politica industriale se non strettamente connessa a una politica dell'educazione in senso lato. Così Squinzi. Parole che fotografano le statistiche. L'Italia è ancora maglia nera in Europa nell'istruzione, piazzandosi all'ultimo posto tra i 28 col più basso numero di laureati, al penultimo per gli ingressi nel mondo del lavoro e tra i peggiori per il sempre elevato numero di abbandoni scolastici. È il quadro che emerge dal rapporto europeo 2015 di monitoraggio su educazione e formazione. Bruxelles riconosce che negli ultimi anni sono stati fatti progressi, tuttavia solo il 24% degli italiani tra i 30 e i 34 anni è laureato, la percentuale più bassa di tutti i paesi europei. Chi esce dall'università nella penisola fatica ancora troppo a entrare nel mondo del lavoro, peggio di noi solo la Grecia. Non ci resta che una amara considerazione. Dove va un paese con queste statistiche? Ma è Natale, prendiamo il volo per lo spazio.
Ho notato fin da subito che qui negli Stati Uniti danno molta importanza ai giovani innovativi e danno subito molta libertà e responsabilità, cosa che in Italia purtroppo non succede spesso e in Italia si dà molto più peso all'esperienza.
Francesco Tombesi, 33 anni, è un astrofisico, ricercatore alla NASA e assistente di ricerca all'Università del Maryland. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Torniamo a fare il punto sul destino della legge contro esodo, per la quale sono stati giorni cruciali. Si è allargata infatti la finestra temporale per le agevolazioni fiscali sul rimpatrio dei talenti. Il regime agevolato, la cui scadenza era stata fissata al 6 ottobre, sarà valido anche per tutti coloro che si trasferiranno in Italia entro il 31 dicembre. L'emendamento è stato approvato martedì in commissione bilancio. Critico verso la misura Alessandro Pagano, deputato di Area Popolare, che negli ultimi mesi ha seguito da vicino il destino della 238/10. Il minimo sindacale, dice Pagano, che promette battaglia per un ripristino totale di controesodo. A Giovani Talenti Pagano fa il punto su cosa succederà da gennaio.
Dall'1/1/2016 vale la regola generale, non esisterà più differenza tra under 40 e over 40, tutti i lavoratori per tornare in Italia col beneficio fiscale di un terzo di abbattimento devono avere delle regole che sono quelle stabilite dalla legge. E però dico subito che sono anche regole molto stringenti e che certamente penalizzeranno i giovani.
Il 99% dei giovani italiani è pessimista sull'andamento del mercato del lavoro, mentre il 55% si dichiara disponibile a emigrare alla ricerca di opportunità migliori. E quanto risulta da una ricerca Gallup, il dato è significativamente più alto di quelli francese, greco e spagnolo. Il numero di studenti italiani all'estero è in costante crescita, lo rivela l'OCSE. Nel 2013 46.000 connazionali risultavano iscritti in atenei di altri paesi. Per contro, le università della penisola attirano ancora pochi studenti stranieri, meno di 16.000. Tuttavia, i nostri atenei lavorano per superare il problema. Circa il 20% ha proposto almeno un programma di insegnamento in inglese. Uno studente universitario italiano su 10 ha svolto un periodo in mobilità internazionale, conferma la settima indagine Eurostudent. Gli studenti più mobili sono iscritti ai corsi in scienze umane. I paesi europei rappresentano la destinazione preferita. Regno Unito e Spagna raccolgono quasi la metà dei flussi in uscita. Tra gli inattivi in Italia diminuiscono gli scoraggiati, meno 114.000 in un anno, soprattutto nel mezzogiorno e tra i giovani under 35, lo rileva l'Istat. Per l'ANIF si ferma finalmente l'ascesa dei net, la loro quota si è mantenuta stabile al 26%. Quando il lavoro c'è ma mancano le competenze, accade che nel 2015 siano stati 76.000 i profili professionali ricercati dalle imprese ma considerati introvabili, lo indica il sistema informativo Excelsior. Tra i laureati più difficili da reperire, statistici, ingegneri e coloro che hanno un titolo in materie scientifiche. L'Unione Europea mette a disposizione 30 milioni che finanzieranno 2.000 prestiti studenteschi per frequentare master universitari in Francia. Il programma Erasmus più Master Loans mira a finanziare fino a 200.000 prestiti a tasso agevolato in tutta Europa entro il 2020. In corso oggi a Bologna Meet Talents, l'appuntamento annuale dedicato agli expats italiani, emozioni, dati, politiche, istituzioni e associazioni degli italiani all'estero, questo è il titolo del convegno, per informazioni info@expo.org. E si terrà il 26 e 27 febbraio l'11ª edizione della conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, la 2 giorni aperta a tutti i ricercatori italiani o che lavorano con la penisola impegnati nei diversi campi della scienza. Per partecipare, conferenza ricercatori italiani @gmail.com. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta oltreoceano. Torniamo a parlare di ricerca e lo facciamo proiettandoci nello spazio. Nome:
Francesco.
Cognome:
Tombesi.
Età:
33 anni.
Città di origine:
sono nato a Recanati, nelle Marche.
Studi:
astronomia a Bologna.
Anno in cui hai lasciato l'Italia:
2010.
Per andare dove?
Negli Stati Uniti.
Perché?
Per andare alla NASA.
Quale lavoro svolgi attualmente?
Sono astrofisico al centro NASA Goddard Space Flight Center e ricercatore all'Università del Maryland.
Dove?
A Washington DC.
Tornerai?
Bella domanda.
Potessi scegliere, tornerei in Italia. Non sono fuggito negli Stati Uniti, sono venuto qui per la mia crescita scientifica, per poi tornare. Si vedrà se ci riuscirò. Così Francesco dichiaravi recentemente in una intervista. Domanda secca allora: vedi l'Italia come un posto attrattivo che offre sufficienti incentivi e prospettive a un giovane ricercatore di successo come te?
Beh, purtroppo ancora no. Vedo l'Italia molto chiusa su se stessa, con troppa burocrazia e pochissima valorizzazione del merito. E infatti non penso sia stato fatto abbastanza sul fattore di attrazione e in particolare di ritenzione dei talenti.
Ancora torniamo al tema fondamentale, che è quello della circolazione e ritenzione, come dici tu, di chi merita, di chi ha un talento e ha qualcosa da dare a questo paese. Marchigiano di origine, le stelle sono nel tuo destino fin da piccolo, questo grazie anche al contesto geografico in cui sei cresciuto, è corretto?
Beh sì, penso che crescere in un piccolo paese mi abbia aiutato a vedere sempre le stelle, quindi di notte, per cui probabilmente mi ha aiutato ad ampliare la mia passione per l'astronomia.
È interessante osservare il tuo percorso, decisamente insolito, da ragioniere ad astrofisico. Una scelta coraggiosa, abbandonare una strada forse sicura per una ricca zeppa di scommesse. Perché l'hai fatto?
Beh, ripensandoci, forse la strada di astrofisico è stata quella più sicura in realtà, perché probabilmente, vista anche la crisi economica, avrei avuto forse dei problemi a trovare lavoro in Italia come ragioniere. Io ho voluto inseguire la mia passione e posso dire che nel perdermi in realtà ho conosciuto meglio me stesso e anche ho avuto la possibilità di esplorare parte del mondo.
Dopo il diploma appunto in ragioneria ti iscrivi alla laurea in astronomia Università di Bologna, 110 lode sia alla triennale che alla specialistica. Il tuo personale voto all'università italiana allora da 1 a 10?
Beh, non posso dare un voto in generale, ci sono punti di eccellenza e molta disparità tra diverse università e dipartimenti, però sicuramente non potrei dare più di una appena sufficiente.
Perché?
Perché penso che comunque molte tematiche, per esempio il collegamento tra gli studi e poi il mondo del lavoro sia ancora molto lontano.
Allora, il successivo dottorato in astronomia, sempre a Bologna, era all'epoca l'unica opzione possibile per te? O hai esplorato, prima di deciderti, altre possibilità?
Dobbiamo fare ricerca, per cui ho seguito subito la strada del dottorato e non avevo esplorato altre possibilità. In Italia forse questa sarebbe stata l'unica scelta, invece all'estero ho visto molti altri miei colleghi che, studiando comunque astronomia o fisica, poi hanno trovato sbocchi lavorativi in altri settori che vanno dall'informatica fino alla finanza.
Però tu scegli l'Italia per fare il dottorato, perché?
Perché nel mio settore particolare di astronomia raggi X l'Italia ha un'ottima tradizione. Infatti Riccardo Sciacconi ha proprio vinto il premio Nobel per aver scoperto questa disciplina e il primo satellite per astronomia raggi X era stato lanciato dall'Italia
in collaborazione con la NASA nel 1970.
Proprio durante il dottorato arrivano anche i primi contatti con gli atenei stranieri, il primo con un ricercatore americano alla Johns Hopkins University di Baltimora, e da lì inizia un fitto periodo di collaborazioni con gli Stati Uniti. In cosa si concretizza?
Sì, il mio primo contatto è stato con un ricercatore della Johns Hopkins University che lavorava anche al centro NASA Goddard Space Flight Center. E durante una visita al centro NASA incontrai poi una ricercatrice che mi invitò a tornare negli Stati Uniti appena finito il mio dottorato per una posizione di post-dottorato.
E nel 2010 appunto la svolta, discuti la tesi di dottorato a Bologna, poi torni alla NASA. Con quale contratto?
Sì, quindi il mio contratto nel 2010 è stato inizialmente con una borsa di post-dottorato di un anno, rinnovabile fino a 3 anni.
Dopo domani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello.
Ho continuato a scrivere progetti per la NASA e ormai sono qui da quasi 6 anni. Vivo a Washington, a poca distanza dalla Casa Bianca, così sintetizzi in 2 righe il tuo percorso a stelle e strisce. Attualmente hai 2 incarichi principali, il primo proprio alla NASA. Allora, cosa fai e di cosa ti occupi?
Alla NASA conduco la mia ricerca principale, che riguarda lo studio dei buchi neri al centro delle galassie, e faccio anche parte del laboratorio di astrofisica ERA GX. Inoltre sono un membro di questo satellite che verrà lanciato nel 2016, il 12 febbraio, e faccio parte del comitato scientifico, per cui ho aiutato alla programmazione scientifica di questa missione che si chiama Astro H, e ci aspettiamo delle importanti scoperte proprio sullo studio dei buchi neri.
Bocca al lupo. Il secondo incarico è al Dipartimento di Astronomia dell'Università del Maryland. Con quale mansione?
All'Università del Maryland conduco ancora ricerca, e in particolare in collaborazione con altri professori che sono qui, e seguo anche diversi studenti.
C'è un fattore età che rende il mondo della ricerca statunitense più interessante per un giovane ricercatore: maggiori opportunità professionali fin dai 30 anni, cosa che in Italia appare ancora un po' come una chimera. Ci spieghi meglio come si concretizza tutto questo?
Ho notato su di me il fatto che comunque danno più possibilità ai giovani, infatti, perché il mio primo contratto con la NASA è stato proprio a 29 anni ed era un contratto di ricerca di $300.000. E ho notato fin da subito che qui negli Stati Uniti danno molta importanza ai giovani innovativi e danno subito molta libertà e responsabilità, cosa che in Italia purtroppo non succede spesso, e in Italia si dà molto più peso all'esperienza.
Arriviamo adesso alla scoperta che nella primavera di quest'anno ti ha reso celebre e ti ha portato addirittura sulla copertina di Nature, scoperta che ti ha trasformato, estremizzandolo un po', in un detective, perché tu arrivi a individuare il colpevole che impedisce la formazione di nuove galassie nell'universo. Ci spieghi in modo il più possibile semplice cosa hai scoperto?
Sì, allora, combinando dei dati di 2 osservatori spaziali, uno nei raggi X e l'altro nell'infrarosso, abbiamo visto che dei venti, noi chiamiamo venti, che sono sprigionati dal gas che sta cadendo in un buco nero, sono così potenti in realtà da spazzare via il materiale che si stava addensando per formare nuove stelle all'interno di una galassia molto lontana da noi che si chiama IRAS F1111-9+3257, è come un numero di telefono, ma i giornalisti italiani l'hanno ribattezzata Attila. E questa è stata la prima conferma osservativa di teorie secondo le quali l'evoluzione delle stelle è influenzata dai buchi neri supermassicci che sono al centro di ogni galassia.
Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Giovani Talenti.
Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesco Tombesi, 33enne astrofisico al lavoro negli Stati Uniti. Una carriera di formazione e studi in Italia per Francesco, che sceglie però l'America per portare a compimento il proprio percorso professionale, coronato da una scoperta che lo porta sulla copertina della prestigiosa rivista scientifica Nature. Riprendiamo allora l'ascolto.
Giovani Talenti.
Nel tuo caso la dimensione accademica si incrocia molto con quella della ricerca applicata in ambito spaziale. Allora, è anche grazie a questo che gli Stati Uniti sono una potenza nello spazio.
Sì, infatti le università americane sono ben interconnesse con tutti i vari centri di ricerca applicativi e anche le industrie. E penso che questo sia infatti un loro punto di forza per creare innovazione. Perché le università sono ottime per fare ricerca, le aziende sono ottime per finalizzare un prodotto, e insieme riescono a realizzare prodotti innovativi che poi hanno anche uno sbocco diretto nel mercato.
E questo ci sia di lezione anche a noi italiani in qualche modo. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire?
Ci sono molte cose che non vanno in Italia, però una cosa in particolare che ancora vedo il paese è molto chiuso su se stesso, su problemi interni e anche un po' retrogradi. Però recentemente ho anche conosciuto delle persone molto positive, che penso che stiano cercando di risvegliare il nostro paese, e ci sono stati anche degli esempi positivi, come penso anche l'Expo di Milano, che sia andato abbastanza bene. E penso che una possibile proposta concreta per aiutare a riaccendere un po' il motore dello sviluppo sia proprio di andare ad aumentare i fondi e gli incentivi per la collaborazione tra università ed imprese, e quindi creare anche un ambiente più favorevole per la crescita di nuove start-up.
Ci raggiunge ora in linea Nico Cappelluti, astrofisico, come Francesco, anche lui al lavoro negli Stati Uniti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.
Nico, con te proviamo a rispondere alla domanda che ha fatto da sfondo all'intervista con Francesco, il rientro in Italia, perché tu ci hai provato. Prima però la tua storia in breve, che presenta forti punti di contatto proprio con Francesco, a partire dalla laurea in astronomia, anche per te a Bologna nel 2004, e poi, rifiutando tu il meccanismo dei concorsi pubblici che non ti andava molto a genio in Italia, prendi la strada dell'estero subito, dottorato al Max Planck di Monaco di Baviera. Allora ti chiedo, com'è la ricerca vista dalla Germania?
Allora, dalla Germania il sistema della ricerca è completamente diverso dal nostro. Non ci sono istituti tra virgolette pubblici, ma c'è un grande istituto che si chiama Max Planck, che è completamente diviso dall'università, in cui ci sono dei gruppi ben definiti di ricerca, in cui c'è un ricercatore leader con una serie di ricercatori che lavorano sotto di lui a progetti ben specifici. Chiaramente la cosa che mi ha colpito moltissimo appena mi sono trasferito a Monaco, che essendo molto vicino all'Italia e presentando molte più opportunità che l'Italia, era praticamente un istituto italiano.
Lascia la fine della scorsa decade della Germania poco convinto delle prospettive professionali che ti si paravano davanti, e allora attenzione, tu torni in Italia. Come?
Sì, sostanzialmente se in Germania non sei uno di questi leader di ricerca, sostanzialmente le tue prospettive professionali sono pochissime. Quindi io sono sempre stata una persona che mi sono sempre reputato abbastanza indipendente e ho sempre avuto bisogno, come mio carattere, di guidare la mia ricerca. Ho deciso di fare domanda per una borsa di studio che offriva in quegli anni l'INAF, si chiamava INAF Fellowship. Sostanzialmente si presentava un progetto di ricerca indipendente e se venivi selezionato l'istituto ti finanziava per un periodo iniziale di 2 anni con uno stipendio e un piccolo fondo di ricerca.
Ecco, a Bologna tu resti per un periodo lungo, dopo che sei stato appunto, dopo che hai vinto questo bando, 5 anni. Qual è il tuo personale bilancio professionale e personale di quell'esperienza?
Dal punto di vista professionale sono stati 5 anni bellissimi, perché comunque sia con i colleghi mi sono trovato molto bene. La ricerca a Bologna è di punta, l'Istituto Nazionale di Astrofisica a Bologna è coinvolto in tutti i più grandi progetti di astrofisica europei. Il problema grosso che si è presentato è che quando mi è scaduta la borsa di studio, in Italia non ci sono praticamente canali per finanziare giovani ricercatori, se non i canali europei, che purtroppo sono difficilmente raggiungibili per i ricercatori italiani. Statisticamente chi fa domanda a progetti europei dall'Italia ha molta meno probabilità di vincere che i propri colleghi in Germania.
Quindi era praticamente impossibile restare?
Era praticamente impossibile, perché l'unico modo per restare erano assegni di ricerca prolungati di anno in anno su progetti piccoli, dove il mio contributo era poco sostanzialmente, erano progetti già decisi, già avviati, in cui non ci dovevo mettere nulla se non della mano d'opera.
E tu ci scrivi: non ho trovato questa soluzione dignitosa, con un assegno di ricerca in Italia non puoi fare nulla, niente finanziamenti, zero possibilità di creare team di ricerca. Allora riprendi a inviare curricula e in quale prestigiosa università americana approdi, ricongiungendoti idealmente al percorso di Francesco?
Io ora sono alla Yale University, al centro di astronomia ed astrofisica, dove ho vinto una fellowship molto prestigiosa. Penso che ho vinto su un pool di più di 200 candidati. In questa borsa di studio io ho, oltre al mio stipendio, ho un abbondante fondo di ricerca e l'accesso ai finanziamenti della NASA. Pensa che ora io sto per aprire delle posizioni per persone che verranno a lavorare con me.
Incredibile.
Con il compito ricevuto.
Il mio carattere non mi permette di arrendermi a un sistema che non funziona e non premia il merito per premiare scelte sbagliate di chi è lontano anni luce da come dovrebbe funzionare la ricerca. La scelta è stata quasi obbligata, rifletti con amarezza. Nico, In brevissimo, però, cosa dovrebbe concretamente cambiare nel sistema di ricerca italiano per ridarti fiducia e voglia di tornare, in una frase?
Ci vuole più iniziative rivolte ai giovani e una dirigenza più giovane e meno pensionati come dirigenti.
Chiarissimo. Grazie e bocca al lupo a Nico Cappelluti. E domanda di rito a Francesco Tombesi. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio?
Non penso che andare all'estero debba essere considerato come una fuga. Spesso in Italia si parla di fuga all'estero, però allo stesso tempo non penso che bisogna avere il mito dell'estero, perché anche fuori ci sono molti problemi e bisogna integrarsi con una società diversa. Però consiglio a tutti almeno di provarci una volta, di fare un'esperienza fuori, specialmente se non si hanno altre alternative in Italia, come è stato negli anni passati con la crisi, e andare all'estero se c'è la possibilità di avere una crescita personale e professionale. E questo è il motivo per cui, infatti, inizialmente sono venuto qua negli Stati Uniti per lavorare alla NASA.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un segretario generale alla International Wool Textile Organization, sede di Bruxelles, scadenza per il CV 4 gennaio, info su iwto.org. Un ingegnere esperto in efficienza energetica per la European Investment Bank, sede di Lussemburgo, scadenza per il CV dopodomani, info su irecruitment.eib.org. E infine un postdoc in medicina clinica presso l'Università di Lund in Svezia, scadenza per il CV 5 gennaio, info su lu.mynetworkglobal.com. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Dopo aver tanto parlato di italiani in Gran Bretagna, oggi vi raccontiamo come il valore aggiunto che producono i nostri connazionali all'estero possa trasformarsi in opportunità di business. Perché non è solamente una questione di talenti in fuga, c'è chi se ne è accorto e ha creato la prima business directory per gli italiani oltremanica, come ci spiega Alessia Finita, fondatrice e direttrice di The Italian Community.
The Italian Community è la business directory gratuita online dove trovare prodotti e servizi italiani nel mondo. È un po' come le pagine gialle per gli italiani all'estero, se vogliamo. Il progetto pilota sul Regno Unito nasce a marzo 2014, quest'anno abbiamo lanciato anche in Germania, Francia e a luglio scorso anche negli Stati Uniti.
Chi sono gli italiani che poi entrano nella vostra directory? Che tipo di attività hanno? Sono espatriati? Sono italiani all'estero come te?
Diciamo che sono un po' la categoria business, il nostro target sono proprio in generale gli italiani e gli italofili stranieri in cerca di fornitori di prodotti o servizi compatrioti all'estero.
Quindi se dovessi tracciare un identikit di questi italiani?
Il profilo tipo possiamo dire una fascia tra i 25 e i 45. Sono sì, più che altro giovani imprenditori, quindi è molto appealing per i liberi professionisti e le piccole e medie imprese che magari ancora non hanno visibilità.
C'è una comunità italiana che si fa imprenditrice fuori dall'Italia e se possiamo dire qual è il valore aggiunto, qual è la differenza anche di mentalità, se vogliamo, rispetto a chi sta in Italia?
Secondo me in questo momento è utile, molto molto utile, definire un po' il concetto dell'esodo, che ci spiega un po' come sta cambiando infatti più che altro la visione di come gli italiani debbano vedere gli expat in questo momento. A me piace descriverlo con due aggettivi l'esodo: normale e non male. È buffo perché diciamo l'esodo è sempre visto dall'Italia come uno dei mali, fenomeno negativo, no? Questi giovani che scappano lasciando insomma il paese. In realtà il fenomeno della mobilità sociale è da considerarsi assolutamente normale. L'italiano deve pensare a chi è partito non più come uno scappato di casa, no? Un traditore. Chi è partito adesso e deve essere considerato come una sorta di task force, un esercito di gente che può diventare un punto di riferimento fondamentale per chi resta in Italia, per creare partnership e sinergie strategiche con chi si è già radicato in mercati internazionali.
Per maggiori informazioni potete cliccare su theitaliancommunity.co.uk.
Un motivo per restare o tornare.
Oltre 191.000 le entrate programmate tra assunzioni in senso stretto e altri tipi di contratto, con un più 11% rispetto al quarto trimestre 2014. È la stima fornita dal sistema informativo Excelsior nell'analisi sulle previsioni di assunzione delle imprese dell'industria e dei servizi tra ottobre e dicembre. In particolare supera il 30% la quota di assunzioni destinata agli under 30. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog dei Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è bilancio fine 2015. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre. Arrivati a fine anno con l'Europa e l'Italia prossime, così si spera, a uscire dalla crisi, la penisola resta in tutta onestà un luogo da cui andarsene? Od ora vale la pena restare? Ricevete soprattutto segnali di un reale cambiamento culturale e di modelli in atto, al di là delle statistiche economiche? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Attenzione, se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. Vi aspettiamo, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 per la prima di due puntate natalizie sempre su Radio 24. Poi da sabato 9 gennaio torniamo con le nuove storie del 2016. Un saluto e un grandissimo augurio di Buon Natale da Sergio Nava.